Io partirei dal nucleo di Coco e per provare anche analogie con, come ho fatto anche nell'editoriale con la situazione attuale. Perché cioè, il lavoro storico è quello che ha detto Nino, cioè nel senso questi lavori storici hanno messo in luce che la vicenda di Mori, la serie Cagli e così via esempio, non chiude la partita. Servirà, è servita allora a convincere la classe dominante della Sicilia per la scelta, come è stato di appartenenza liberale e così via, per la scelta di alleanza con il nuovo regime. E la repressione serve a questo. L'esempio di Gandhi è classico perché moccia con le destre, bottina e così via, che consegnano loro, per il capo mafia, consegnano i loro cosiddetti mafiosi, che poi i briganti, i briganti di allora erano organizzazione che loro usavano per controllare i loro latifondi e quindi il movimento contadino, e dove si vestono la camicia nera, uno diventa sindaco, l'altro assessore alle finanze, tutte le altre di quello si distribuisce. Ed è proprio una cosa da manuale, non sto dicendo nulla di nuovo, è già un episodio raccontato, scritto, analizzato. E quello che è meno noto è che il processo a tutti i 400 rotti contro furono arrestati, deportati, messi in galera e così via, e poi quando arrivano al processo per portarsi in detenzione, praticamente ne furono condannati a fare un centinaio, e con molta difficoltà da parte della, perché tutto l'eco internazionale così via fu subito spento, perché la stessa vicenda giudiziaria e processuale dimostrava l'inconsistenza, che avevano represso dalla mafia mettendo in galera donne, bambini, gente che non c'entrava niente perché magari aveva qualche rapporto. E passa la mutata, il fascismo ha sconfitto la mafia finalmente. La classe allora degli agrari e così via si riconosce nelle politiche autarchiche ancora no, poi saranno autarchiche, comunque di sostegno a quel tipo di agricoltura estensiva, l'estensione del grano, la coltivazione del grano, si arrivò a coltivare grano a livelli altrimenti oggi assolutamente impensabili, ma anche allora con rese che gli agronomi erano tumori per ettari, cioè cose assolutamente consistenti, che però la politica protezionista del governo fascista proteggeva attraverso dei prezzi, c'era un consenso ovviamente sociale, ma la mafia continua ad esistere, lo sapeva la gente, lo sapeva, e lo sapevo, ecco qua la cosa diciamo che viene fuori la documentazione storica del Vittorio Po, che si costituisce in silenzio, cioè senza grande clamore, utilizzando la capacità investigativa di questo poliziotto che è appunto argentino di origine, e che si costituisce un ispettorato regionale di pubblica sicurezza con il compito di coordinare tutte le indagini, tante sono le province, dei prefetti, cose queste. E funziona, perché praticamente la documentazione che loro mettono insieme è la ricostruzione della mappa della mafia, che serve anche per capire poi l'evoluzione delle famiglie mafiose, ad esempio, come si è visto quelle San Lorenzo e altre e così via, e la continuità, diciamo, no? Dimostra un'altra cosa. Tenete conto che tutta la gente che poi viene indagata, condannata e processata, il processo è concluso nel 1945, cioè dopo la liberazione avvenuta, e molte persone sono sentenze anche con e confermate che inizia d'appello. Quelli però fa non identico, ma quasi simile al destino che aveva subito Mori. Mori fa l'operazione di repressione, porta la sua esperienza, la conoscenza del territorio, dei meccanismi, delle cose, del fatto che sa utilizzare bene il poliziotto che gli spiega come funziona tutto il meccanismo, il fatto che va a prendere il capo mafia di Mistretta, che allora era il capo dei capi, come si deve per il linguaggio giornalistico di oggi, che aveva l'archivio, che con un'operazione anche intelligente, lo mette in galera, gli mette la spia dentro la cellula, dove si fa, insomma, che passa la mano in galera senza che lo poter capire alcun segreto. Quando esce, quello gli dice vai a casa, sta andando a cuore, allora per quello si passa la mia moglie e le dici che in una colonna di casa, cosa c'era uno scoglio segreto, dove lui deriva tutta la contabilità degli affari, dei delitti, degli affari di mafia, di tutto in mezzo a Sicilia. E arrivava da Mistretta fino alle periferie di Palermo e da Mistretta fino alla, allora si diceva Sant'Agata, ma probabilmente andava una volta, e la provincia di Enna dall'altro versante, dove praticamente controllava per gran parte del territorio. E da lì viene fuori questa cosa dell'organizzazione unitaria che già era stata descritta, perché appunto anche qui non c'è nulla di nuovo, perché poi risalendo all'Ottocento, come gli altri studi storici, dimostra che comunque questo fenomeno, che non erano bande soltanto, ma che c'è un'organizzazione verticistica, certo non c'era la commissione regionale, non c'erano poi quelle che era chiamata la cupola e cose di sera, però c'erano cose analoghe, la cosa dell'avvocato di capo di Mistretta era in questo senso intellettuale prestato, cioè espressione della mafia. Ancora una volta dimostrazione che la mafia è un fenomeno che appartiene alle classi dirigenti, diciamoci sempre, e che è una parte delle classi dirigenti che utilizza questo meccanismo per la scelta di potere. Quando Mori capisce questo meccanismo e arriva a confrontarsi con questo cosiddetto livello, si scontra all'interno del partito fascista e lo premiano, a lui succede questo modo lo stesso, perché le sue indagini sul territorio di Caltanissetta e di Agrigento mettono in relazione appunto questo nucleo, questo rapporto. A un certo punto lui dice: è bravo, recuperato, ma è un poliziotto che non può andare oltre un certo punto. Lui è un fascista di suo convinto e così via, poi Coppola lo segue nella guerra del custode di Mussolini quando viene mandato dopo l'8 settembre, quindi non è, e poi proprio il gioco, lui poi si vanta con Mussolini quando quello sarà liberato e cosa mi fa, io però l'ho protetto perché ti ho salvato, poi lo diceva anche l'altro carabiniere, l'ufficiale di carabiniere faceva lo stesso lavoro, che però contro cui quelli, come vedi il dualismo polizia carabiniere è attivissimo, diceva no, non fidarti dei carabinieri perché quelli si feriscono ai loro, era una parte della battuta. Qual è la cosa che viene fuori? È che questi usavano strumenti che oggi sembrano nuovi, tipo il pentitismo. Perché i mafiosi hanno usato il cosiddetto pentitismo per poter colpire nella lotta per pane, per colpire dall'altra parte. Sarà la parte perdente per vendicarsi di quella che in quel momento diventava. E ci sono vari episodi costruiti su questo terreno. L'altro aspetto che viene fuori è come questa idea di fare una struttura di coordinamento della lotta contro la mafia, che viene smantellata all'indomani della guerra, e che ci vorrà rompere 40 anni per questo posto. Ricordatevi che dalla Chiesa conosceva questo meccanismo, quindi quella che aveva chiesto a Palermo, io faccio il prefetto a Palermo, però datemi potere di intervenire senza chiedere al mio collega di prefettura. E infatti i suoi colleghi di prefettura dicono: oh, lei sa mai stato, tu vieni qui, interviene nel mio territorio amministrativo, ricordate le politiche. E c'è voluta la sua tutta quella strage per poter fare, ripristinare appunto la direzione del settore antimafia, la DNA, i coordinamenti, gli uffici, sia a livello giudiziario che a livello di investimento. Quindi in questo senso è illuminante. E che il fascismo avesse messo la sordina perché appunto, come predicava la come dire, le porte aperte, perché se il governo di Lumia è porta aperte. Io nella prefazione ho citato, sai come, che a lui rimasta impressa, che da bambino, i vecchi, quelli grandi dicevano, ma cosa, se no non ci vedevamo, diciamo che a rete l'attaccavano, e andava così, i ladri passavano senza, e allora il carretto era il camion di oggi, a Bagheria, a Castellaggia, nessuno osava lasciare il carretto davanti a casa, e il muro se lo tenevano dentro, perché a parte la condizione, perché pensavano guardare la loro capitale di lavoro. Quindi, un altro episodio che lui racconta è che noi sappiamo anche per testimonianza diretta. Guardate, in questo territorio, un po' per esperienza, per memoria personale, per memoria nel senso tramandato, a Casaldaccia, no? Effettivamente abbiamo fatto questa cosa, ma è anche a Bagheria. A Casaldaccia, durante la repressione fuori, i mafiosi si riunivano e si dove nella dipinta sotto la chiesa. C'era una finestretta che serviva come redazione e che non utilizzavano come porta di passaggio, e c'è ancora tuttora. Non a caso il capo mafia di Casaldaccia si chiamava Ronciccio de Prozzi Morte. Perché nel tempo diceva la gente giocavano con certe dunque degli eredi, perché erano seppellite appunto le personalità, erano che sa 300 a 700, quindi non è che ci fosse, diciamo, una grande vita, ma erano state conservate fino a quando non hanno dato il diritto di essere seppellite in chiesa. Ma qualcuno le avvisava, e queste sono fatte tutta l'epoca fascista così, e soltanto pochissimi riuscirono ad andare in galera. Se vedete, c'era un lavoro storico di altri che stanno su questo periodo, la mafia di Bagheria, è lo stesso. Gli scaduto, il gagliotto, se non che ricorrono, e i gruppi di mafia si sono fatti tutta l'epoca fascista, tra semiclandestinità ma presente nel territorio, perché appunto il territorio non doveva essere segnato, controllando i pozzi d'acqua, il commercio degli agrumi, c'è l'attività economica ovviamente più libera. Il ragionamento che abbiamo fatto, che trova spunto quello che abbiamo detto in queste ricerche, era dire esploriamo nelle varie forme, possibile ovviamente se per restando la scientificità del lavoro, il rapporto che noi sempre privilegiamo esaminare, l'intreccio tra affari, mafia e politica, come elemento il nodo, la questione centrale per risolvere la questione politica, la questione della mafia in questi anni. Questione che rimane aperta, e abbiamo riproposto ovviamente al nuovo Parlamento, che riproporremo, speriamo, al nuovo governo, se riescono a farlo, perché se si affronta la questione sempre per fatti particolari, dettagli, non arriveremo mai alla scelta centrale. Il lavoro di Fassi, che è un altro, diciamo, campo di intervento, va nella stessa direzione generale, cioè analizzare questi strumenti di costruzione della democrazia, del consenso della società, però è rilevante anche come capire appunto per l'altro versante, diciamo, quello criminale e del rapporto mafia politica, come questo viene usato anche. E lo dico alla luce anche di quanto succede oggi. L'altro giorno ho sentito il professor Manzella, dice, signore, lei, ma voi dite che c'è adesso questa democrazia del pressione, questa grande agora. E dice, però hanno preso 8 milioni di voti, cosa rilevantissima. Ma 30.000 partecipanti ai blocchi e 20.000 elettori alle parlamentari. E senza sapere che poi in mano nel computer per sostituire le date finali, perché c'è anche questo. Com'è possibile scambiare questo per democrazia? Nuova democrazia. Cioè, ma ha avuto 8 milioni di consensi, ho capito. Ed è perché l'interrogativo che dobbiamo porci tutti per capire come ciò possa avvenire. Ed è l'interrogativo che dobbiamo porci quelli che non l'hanno capito e visto bene, e che ancora fanno parte di una. se è successo a Roma, a cominciare dai nostri amici dal centro-sinistra in Sicilia. Il problema è se ci arriviamo con tutto il G o con quello che rimane cosa e facciamo il patto con cosa, con questo o con quell'altro, senza capire. Però è stata quella, non sapevo per raccogliere un'esigenza reale, la gente era stufa del modo del punto di questo modo di far politica. E il primo che si è presentato, ma domani se dovessimo andare a votare, che cosa succederà? Ieri era Berlusconi, oggi è il bellissimo il grillo, che non è lo stesso che sia Berlusconi e così via, ma domani non ci può essere qualcosa di peggio, mentre tutte le strutture democratiche si sono antepolite. Che c'entra con l'indagine sulla percezione? Guardate, il fatto che noi da 7 anni facciamo questa benedetta indagine e da 7 anni ci sentiamo dire sempre che lo Stato è che la mafia è più forte dello Stato, a me tremano i polsi. Quindi sono livelli generazionali diversi, perché 7 anni ormai che sono su 7 anni che sono gli stessi ragazzi. Per me è stato un lavoro importantissimo, abbiamo fatto, credo, penso, insomma adesso senza rotolarci addosso, però abbiamo iniziato la scuola, abbiamo allargato alla Sicilia, abbiamo allargato all'Italia, adesso cerchiamo di allargarlo all'Europa. E io spero che questa convenzione con l'Ura, ad esempio, questa deve essere una delle questioni che noi porremo. Perché se noi abbiamo Marco in contatto, se riuscisse a pagliarli, quest'anno vediamo cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a ottenere, però è una delle che dovrebbe essere, diciamo, utilizzata un po' di più, perché non è che ce ne sono tante ricerche di questo tipo, mi pare, no, non so se. E potrebbe essere come un osservatorio appunto per autorizzare politicamente per capire cosa fare non solo quelle scolastiche ma le politiche appunto antimafia e così via. Guarda che abbiamo trovato ascolto lì nella zona di Stoccarda, diciamo, sono scuole che diciamo internazionali di italiano, però sono a Stoccarda, quindi il fatto che loro sono interessati a capire come noi che cosa pensano i ragazzi per non mafioso. Si vede che, perché c'è, dopo due punti, no, qualcosa è successo anche lì, lo stesso peggio perché sembrava fenomeno, e poi scoprono che invece anche lì si trovano. Ecco il contributo che facciamo. Non sappiamo se potremmo continuare a fare, questo sia chiaro, perché non vorrei che quello che la mafia non è riuscita a fare tuttora, fino a ora diciamo, con me. Riescano a fare gli amici dell'antimafia, comunque siccome noi siamo grandi combattenti non ci arriviamo, giusto? Se dobbiamo dire moriremo con la spada in pugno, non si diceva una volta, non vi preoccupate, guardate che adesso io ci faccio una battuta, però la cosa è seria, no? Dopo Pasqua faremo una lettera aperta a tutti per dire noi, voi non potete comporterci né con i 323 enti la formazione che vengono soppresse, né con i legionari di Cristo, con le segreterie di qualche parlamentare e così via. Noi siamo stati un centro studi, siamo ancora ad altri, senza adesso fare che siamo gli unici e non abbiamo avuto questa pretesa, però se l'anno scorso abbiamo fatto, quante iniziative abbiamo fatto, l'anno scorso abbiamo votato molto, cioè convegni, presentazioni di libri e le varie attività e così via, fino a 59, perché facendo il calcolo quanto sono le settimane in un anno, tenuto conto che c'è anche agosto, quindi sono più, e i ragazzi che hanno collaborato a tutto il suo lavoro, gli amici e così via, lo sanno perché questo è stato, perché sono le vittime, anche le vittime, sono gli autori, è un po' le vittime, se la mente fa. Però no, poi siamo stati contenti di averlo fatto con mille difficoltà, ecco, sempre 20 anni su di sempre senza soldi e così via, potremmo farne molto più. Dall'altro lato non facciamo solo questo come supporto, diciamo, alle scuole, e c'è tutta l'attività di ricerca che per, secondo me, se un centro studio non fa ricerca, cosa ci sta a fare insomma, per far presentare libri? Ma che libri di altri? Dobbiamo trovare i nostri, e i nostri come contributi dal momento che non abbiamo, diciamo, finalità commerciali, però se non possiamo finanziare ricerche, se non studiamo su che cosa e ricerchiamo su che cosa. Vabbè, ma questo diciamo, non scoraggiarti naturalmente, la strada è impervia, ma la percorreremo se non si ne io ringrazio i nostri due amici che hanno perché l'ho sopportato, ci hanno vittimo, anche se appunto tentato tutto questo passo, però hanno sopportato e ci hanno dato un aiuto, perché al centro questo è servito sempre molto, perché poi c'è questo scambio reciproco, nel senso che il centro loro attingono al centro, ma il centro poi si può vantare di aver fatto questi lavori. E cioè, il fatto che siano state prese anche da fuori, lo vediamo anche nella richiesta. Questo significa che è stato un lavoro non pleonastico. Tutti i nostri lavori che sono stati fatti sono stati, diciamo, hanno ricevuto attenzione fuori da un ambiente ristretto, diciamo. Cioè, a parte il fatto che noi abbiamo assicurato la distribuzione del sistema ipotecario nazionale, però c'è anche un elemento di gratitudine che ci viene fuori anche da fuori. Li voglio ringraziare sinceramente, io mi sono sempre riprovato e sono avaro di ringraziamenti, perché tutto è dovuto, perché tutti facciamo il nostro lavoro nel nostro momento. Però dico, quando ci vuole, c'è.